Buongiorno. So che a voi, anche a me, a volte le circostanze della nostra vita sono scoraggianti e la vita a volte è scoraggiante. Io vedo alcuni di voi e so che ci sono problemi con la salute. Alcuni di voi sembra che hai una difficoltà per quanto riguarda il suo corpo e sembra che uno tira l'altro. È una catena dei problemi fisici. Poi so che alcuni di voi stanno cercando lavoro e siete disoccupati per quasi un anno, forse più di un anno. È difficile trovare lavoro, è molto difficile arrivare a fine mesi anche, è una cosa scoraggiante. E so che alcuni di voi, il tuo partner ti ha lasciato, è difficile vivere da solo e sembra che non c'è speranza. A volte la vita è molto scoraggiante, è difficile e sembra che a volte noi non ce la facciamo più. E quando vediamo l'Apostolo Paolo, anche la sua vita a volte era scoraggiata, era molto difficile. E lui lottava contro lo scoraggiamento. Quando vediamo 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 8, l'Apostolo Paolo dice: Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che cosse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. La vita di Paolo era talmente difficile, e lui non soffrire forse dei problemi fisici o la disoccupazione, quelle cose lì, ma lui soffriva dall'afflizione e la persecuzione delle persone che non credevano come lui. E lui disperava fino alla vita. E se vediamo capitolo 11 di 2 Corinzi, vediamo alcuni problemi che Paolo aveva avuto durante quel periodo. Ad esempio, versetto 24. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Versetto 26. Spesso in viaggio, in pericoli su fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali. La vita di Paolo era un sacco pieno dell'afflizione, uno dopo l'altro. Era molto scoraggiante. Ma è interessantissimo che Paolo, in capitolo 4 di 2 Corinzi, lui dice una frase e lui ripete questa frase. Ad esempio, versetto 1, 2 Corinzi 4, Paolo dice: Perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anche se la vita di Paolo era talmente difficile, pesante e dura, lui dice in questo capitolo: Non perdiamo l'animo. Non buttiamo via la nostra speranza. Poi, in versetto 16, lui ripete la frase: Perciò non ci scoraggiamo, o non perdiamo l'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. In questo brano, dal versetto 16, capitolo 4, fino al versetto 10, capitolo 5, Paolo ci spiega tre ragioni per cui noi non dobbiamo buttare la speranza. Dobbiamo avere la gioia nella vita, non dobbiamo perdere l'animo perché abbiamo una speranza. Abbiamo una speranza presente, abbiamo una speranza intermedia e abbiamo una speranza nella futura. Dunque abbiamo una speranza immediata, presente. Abbiamo una speranza intermedia e poi abbiamo una speranza in futura. E Paolo sta focalizzando sulla speranza che lui ha e lui non focalizza sui suoi afflizioni o i suoi problemi. Leggiamo adesso Secondo Corinzi 4, da versetto 16 fino a 18. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. In questo testo Paolo sta dicendo, nel nostro stato immediato, presente, non dobbiamo essere scoraggiati, perché il nostro uomo interiore non possa essere distrutto. Abbiamo un interiore come un supereroe. Avete mai visto i supereroi quando loro sono attaccati da un missile e il corpo è stato spezzato in due e dopo un po' di tempo subito il corpo ritorna come era prima, più forte, più rinnovata. Questa è la nostra situazione. Dentro di noi abbiamo la potenza dello Spirito Santo. Dio vive dentro di noi. E anche se noi veniamo battuti e abbiamo molte difficoltà nella vita, il nostro corpo si rinnova ogni giorno come se fosse un supereroe. Viene spezzato in due e poi si ricresce, si rinnova sempre. È talmente bello. Sai una cosa? Che tutti noi viviamo sotto la legge della degenerazione. Tutte le cose degenera. Vediamo le case. Si dipinge un muro, dopo un anno si vede c'è una macchia, si vede c'è una crepatura e tutte le cose si disfaceva e fa parte della vita. È una cosa degenera. Quando ero piccolo non avevo gli occhiali e probabilmente fa poco non posso correre, non posso saltare, non posso danzare perché mi invecchia. E succede anche a voi e noi non possiamo fare le cose che abbiamo fatto dopo o prima. E questa è una legge della degenerazione. E tutte le cose per quanto riguarda la terra sono sotto questa legge di generazione, salvo che una. Il nostro corpo, attraverso la potenza dello Spirito Santo, si rinnova ogni giorno e si ritiene sempre giovane. è una speranza che noi abbiamo per la presenza, anche se questo mondo si degenera, anche se il nostro corpo si disfaceva, il nostro interiore si rinnova ogni giorno. E quando vediamo versetto 5 di capitolo 5, leggiamo: or colui che ci ha formati per questo Dio, per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Quando noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo come il nostro Salvatore e Signore, Dio ci ha dato una caparra, un anticipo, una promessa. E questa promessa sarà che ci sarà un giorno in cui noi avremo un corpo perfetto. In questo momento noi non viviamo sotto la penalità del peccato e non viviamo sotto la potenza del peccato, ma dentro di noi c'è la presenza del peccato e noi abbiamo la tendenza ogni giorno di peccare. Ma noi abbiamo la speranza che in un giorno nel futuro non avremo un corpo con la presenza del peccato. La caparra dello Spirito Santo ci insegna che ci sarà un giorno in cui noi avremo un corpo perfetto, un corpo senza errore, senza tristezza, senza depressione, senza la presenza del peccato. E noi abbiamo questa grande speranza. E perciò noi non dobbiamo essere scoraggiati, perché abbiamo dentro di noi la caparra dello Spirito Santo e un corpo che si rinnova ogni giorno in Cristo Gesù. E perciò Paolo dice che le cose che noi confrontiamo nella presenza, come se fossero leggera afflizione, l'afflizione che è talmente dura di essere lapidato, frustato, gettato in mare, secondo Paolo è leggera. Leggera afflizione, momentanea. Paolo rinnova la sua fede vedendo e pensando delle cose invisibili, le cose eterne. Paolo capiva che la sua afflizione era fatta per salvare le persone a Gesù. E per Paolo sarà glorioso di vedere tutte le persone che erano salvate durante il suo ministero. Il più che siamo perseguitati per Cristo adesso, il più riceviamo in cielo. La gloria che riceveremo in cielo è pesante in confronto dell'afflizione leggera che soffriamo per Cristo adesso. E quando vediamo in capitolo 4, da 16 a 18, vediamo questi contrasti, i contrasti del presente al futuro. Adesso l'afflizione è leggera, momentanea, passeggero. Nel futuro il nostro premio sarà pesante, sostanzioso, eterno, duraturo. E queste le cose che Paolo sta vedendo, non le cose momentanee, ma le cose future. Adesso si vede uomo esterio, uomo che si disfaceva, ma Paolo sta cercando di vedere le cose invisibili, un nuovo corpo senza la presenza del peccato. Colui che soffre per Cristo condividerà la sua gloria. Questa è la speranza per Paolo. In Ebrei 11, 27, lo scrittore sta parlando di Mosè. E lui dice, per fede Mosè abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. In confronto dell'afflizione, Paolo vedeva sempre avanti, sempre alle cose invisibili, sapendo che questo sarebbe il suo futuro e la sua presenza. Le difficoltà, i problemi, le persecuzioni ci aiutano a rendersi conto che in questo mondo non c'è nessuno futuro, nessuna speranza. Tutte le cose sono state l'autorità della legge di degenerazione e ogni cosa degenera. Ma noi non dobbiamo essere scoraggiati. Mentre viviamo in una vita temporanea e una vita difficile, le cose che avremo sono così più grandi in confronto delle cose che stiamo sperimentando. Dunque dobbiamo gioire nella presenza con la speranza che Gesù Cristo è con noi, abbiamo la potenza dello Spirito Santo dentro di noi e abbiamo una grande speranza che il futuro sarà molto meglio. Poi Paolo cambia l'argomento e parla di uno stato di un animo intermedio fra il presente e il futuro, questo tempo fra il presente e il futuro, intermedio. E dice che noi non dobbiamo essere scoraggiati per il nostro stato intermedio, perché saremo nella presenza di Cristo. Leggiamo adesso dal versetto 2 fino al versetto 4 in capitolo 5. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. È un testo abbastanza difficile, ma c'è una spiegazione. Noi non dobbiamo essere scoraggiati per il nostro stato intermedio. Nelle lettere di Paolo, a volte, c'era la domanda che galleggiava alla superficie. Quando un credente muore, dove va? Va nella tomba e il suo spirito va con Gesù? Oppure il suo corpo va a Gesù e il suo spirito rimane nella tomba? O il suo corpo e il suo spirito vanno insieme a Gesù? E c'era questa grande questione durante il tempo del Nuovo Testamento. E dove va? Se muoio io adesso, dove vado? E in questo testo sappiamo che quando moriamo, lo Spirito va subito a Gesù. E vediamo questo in versetto 8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo, cioè di morire, e abitare con il Signore. Dunque, quando noi moriamo, il nostro spirito va subito al Signore e saremo sempre nella presenza di Dio. E noi non dobbiamo essere scoraggiati perché abbiamo questa speranza che quando moriamo il nostro spirito va direttamente con Gesù subito e saremo nella presents DJ Sue. Ma per Paolo, lui non voleva questo. Lui voleva che Gesù sarebbe tornato e che Paolo sarebbe risuscitato insieme con Gesù al suo secondo ritorno. E Paolo non voleva morire perché Paolo non voleva essere nudo o senza vestito, dice qui in questo testo. Lui non vuole essere nudo, non vogliamo gemare. Ecco, brava. No, grazie, grazie. Non devo dire brava, ma devo dire grazie. E perciò Paolo non voleva morire e il suo spirito parte a Gesù e il suo corpo rimane nella tomba, perché in questo stato lui era nudo, senza vestiti. E Paolo aveva questo desiderio di andare direttamente con Gesù, con il suo corpo. Ma l'assicurazione è questa: se noi moriamo adesso, il nostro spirito va direttamente a Gesù, anche se il corpo rimane nella tomba aspettando il secondo ritorno di Gesù. E questo è il succo, che noi non dobbiamo essere scoraggiati per il nostro stato intermedio, perché se noi moriamo andiamo direttamente con Gesù e saremo in un stato di nudità, ma questo non è il fine del mondo. Quando vediamo Primo Tessalonicesi da 4, da versetto 15 a versetto 17, vediamo che Gesù Cristo ritornerà. E per primo, lui incontrerà i corpi morti che sono stati risuscitati. E poi, quelli che stanno vivendo sulla faccia della terra, loro andranno insieme che quelli che sono stati risuscitati dalla morte, loro vanno insieme con il Signore Gesù. E in quel momento, secondo 1 Corinzi capitolo 15, quelli che sono stati nella tomba riceveranno un nuovo corpo. E vediamo questo in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 43. Lui dice che così è pure della risurrezione dai morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscitato incorruttibile. È seminato ignobile e risuscitato glorioso. È seminato debole e risuscita potente. Dunque, al secondo ritorno di Cristo, quando Lui viene per rapire la Chiesa, quelli che stanno nella tomba vanno direttamente con Gesù e in quel momento riceveranno nuovi corpi, corpi glorificati, corpi senza peccato, senza l'ira, senza colera. Ma nel frattempo, se una persona muore, il suo spirito va direttamente a Gesù e il suo corpo sta aspettando il secondo ritorno di Gesù Cristo. E non dobbiamo avere paura nel stato intermedio, perché il corpo e lo spirito va direttamente a Gesù. Non dobbiamo essere scoraggiati perciò. Per quanto riguarda il nostro stato presente o il nostro stato intermedio, perché noi saremo con Gesù. E poi Paolo, alla fine parla del nostro stato futuro. E noi non dobbiamo essere scoraggiati per quanto riguarda il nostro stato futuro o ultimo, perché saremo nella presenza di Dio. Vediamo versetto 1 di capitolo 5. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Nel tabernacolo, nell'Antico Testamento, era una struttura di legno coperto della tenda. E dentro la tenda c'era l'arca di Dio. Ricordate? E ogni volta che il popolo israeliano spostò da una parte a un'altra, hanno dovuto mettere in valigi questo tabernacolo e spostare il tabernacolo da una parte a un'altra. E dopo un po' di tempo, le tende e tutte le altre cose si disfacevano, anche se l'arca era dentro e era perfetto. E questo è in un certo senso come la nostra situazione adesso. Noi stiamo in una tenda che viaggia e che va, e la tenda si disfaceva e si rovina e si deteria. Poi, dopo un po' di tempo nella storia di Israele, Davide ha deciso di costruire un tempio, una cosa fissa per far alloggiare l'arca. E il tempio costruito da Salomone era perfetto, era una struttura fissa, una cosa eterna, così può dire. E quando noi andiamo nella presenza di Dio, riceviamo da Lui un corpo risorto, come se fosse un tempio, una cosa fisso, eterno, fatto senza le mani, che noi vivremo insieme con Dio in questo corpo, un corpo risorto, come se fosse un tempio. E Paolo dice qui che è una casa nuova. Il desiderio dell'Apostolo Paolo era di ricevere un nuovo corpo risorto subito senza dimorire. Ma lui vuole che Gesù sarebbe tornato prima che lui morisse. Ma per Paolo non è successo così, grazie. E lui sta aspettando il suo corpo fisso. Ma nel futuro lui riceverà, forse insieme con noi, il nostro nuovo corpo, una dimora eterna, una dimora perfetta. Perciò, in questo momento difficile, nella situazione in cui tu ti trovi, non devi essere scoraggiato, né per il presente, né per il stato intermedio, né per il stato futuro, perché abbiamo la speranza e anche la certezza che saremo con il Signore. E questa è la nostra gioia. Come possiamo mettere in moto questa lezione oggi? Ci sono tre cose che possiamo fare. Se leggiamo versetto 7, che dice: poiché camminiamo per fede e non per visione. Dobbiamo avere fede in ciò che Gesù Cristo ci insegna attraverso la Bibbia. E anche se non sembra di essere fattibile adesso, è vero che un giorno vivremo con Gesù per l'eternità in corpi nuovi e dobbiamo vivere per fede anziché per visione. E la seconda cosa che dobbiamo fare si vede in versetto 9. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Ci sforziamo di essere graditi a Gesù Cristo. Qualsiasi cosa che facciamo in questa vita, cerchiamo di gradire il Signore. Vogliamo che la nostra vita produce un odore suave per il Signore. Che la nostra vita brilla per Gesù, che testimonia della sua grazia, che noi amiamo il prossimo come noi stessi, che porgiamo l'altra guancia, che camminiamo il secondo miglio, che lasciamo l'altro prendere sia la tunica che il mantello, che trattiamo l'altro come noi vogliamo essere trattati. Viviamo una vita che glorifica Dio in ogni cosa per essere gradito a Lui. Questa è la nostra responsabilità. E la terza cosa, versetto 10, non tutti infatti dobbiamo comparare davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Questo versetto non parla della nostra salvezza e noi non possiamo perdere la nostra salvezza, ma parla che le nostre opere che noi stiamo facendo verranno giudicate dal Signore e verranno retribuite dal Signore. E se noi facciamo le cose per bene, per la gloria del Signore, riceveremo un premio in cielo. E se noi non facciamo bene, non riceviamo un premio. La nostra anima, il nostro spirito sarà salvato, ma noi non riceveremo da Dio un premio. E noi vogliamo essere operai fedeli. Vogliamo vivere una vita che glorifica Dio. Vogliamo fare le opere che testimoniano che Dio è il nostro Signore e Salvatore. E perciò tocca a noi di forzarci, tocca a noi di essere coerenti, tocca a noi di vivere vite coerenti per la gloria del Signore. Noi non dobbiamo essere scoraggiati né nel presente, né nel stato intermedio, né nel futuro, perché siamo con il Signore e c'è un giorno glorioso in cui avremo corpi perfetti, senza macchia, senza ruga, senza la presenza di peccato, e vivremo nella presenza di Dio per l'eternità. Non è una cosa da scoraggiarci, è una cosa di dire alleluia. Amen.